Continuiamo la diretta di oggi con una domanda da parte di Anna. Anna è una cara sorella preziosa e dolce che chiede tante domande. Lei è testimone di Geova da 30 anni e dice: "Buonasera carissimi fratelli e sorelle, vi seguo tutti i giorni e mi sono affezionata a voi. Siete veramente dal Signore. Ho da farvi una domanda. Gesù è morto sulla croce o su un palo verticale?" Come già vi ho detto precedentemente, sono una testimone di Geova e ho sempre creduto che Gesù è morto su un palo verticale. Qual è la verità? Per me è importante saperlo. Se potete, per favore, pregate per me affinché possa avere il coraggio di parlare con la mia famiglia delle nuove verità che sto apprendendo con voi. Loro sono tutti testimoni di Geova e credono di essere nell'unica verità. Secondo loro, tutto ciò che contraddice la loro dottrina non viene da Dio. Cosa posso fare? Grazie mille per le vostre risposte. Dio vi benedica. Grazie Anna, ti abbracciamo. Fratello Giuseppe, Gesù è morto sulla croce o su un palo verticale?
C'è una famiglia di Sima di Geova, questa sorella. E
Sì.
dille di invitarli tutti, facciamo un'intervista alla radio.
Ah sì?
Sì. Digli che inviti tutti. E cioè, digli che frate Giuseppe vuole salutarvi tutti e se avete delle domande o se volete predicare un pochino, vi dà una possibilità di spiegare i vostri punti. Hai capito?
Può essere, si
Ecco.
può organizzare
Ecco,
questo.
chiediglielo se vuole.
Dovrebbe essere un incontro interessante perché i testimoni di Geova amano la parola, le scritture, la Bibbia, quindi se parliamo di scrittura a scrittura dovrebbe andare bene.
Sì, io posso anche cercare di usare la loro Bibbia, perché la maggioranza è rimasta, cioè c'è qualche eccezione qua e là che hanno cambiato, no? Però bisogna rispettarli, insomma, questa è la loro fede. Allora, cos'è la tua domanda?
Gesù è morto sulla croce o su un palo verticale?
Ah, ok. Guarda, lì diciamo. Si può litigare su questo punto, perché la parola greca per dire croce sarebbe la parola stauro, che significa croce, però vuole anche dire bastone, legno, palo, eccetera, no? Però vuol dire anche croce. Io ho guardato,
Ma
sono... no,
nella Bibbia è scritta croce o palo?
non c'è né uno né l'altro, c'è
Ah no,
scritto stauro.
a quella parola greca.
Eh sì, e allora stauro che si traduce, si può tradurre legno, palo o croce. Io ho guardato nel dizionario biblico, va bene, pare che si chiama Meyers il dizionario, e c'è scritto anche croce. Guardate nella Strong, anzi era Strong che ho guardato, la Strong, che forse citava la Meyer, insomma, comunque, se guardi le enciclopedie, insomma, apparentemente ti danno le due traduzioni, uno e l'altro, per cui Testimoni di Geova e spesso e volentieri quando c'è una traduzione alternativa che è in conflitto con il cristianesimo normale, loro sempre scelgono quello che è in conflitto, perché loro sono, i testimoni di Geova sono nati in conflitto col cristianesimo. E nel 1800 è iniziato, loro si sono scissi, si sono separati dagli avventisti del settimo giorno e hanno iniziato i testimoni di Geova praticamente, lunga storia. Si chiamava come Russell, si chiamava il fondatore Russell, uno che apparentemente era anche un massone. E, insomma, in poche parole, ho sentito dei missionari raccontare la storia che hanno fatto delle ricerche, sui libri, eccetera, degli avvenimenti. Hanno detto che sembra che circola anche la voce che i testimoni di Geova si sono separati dagli avventisti il settimo giorno. Posso sbagliare qualche dettaglio, ok? Sono separati dagli avventisti perché loro avevano convertito un sacco di ebrei, va bene, però questi ebrei non erano d'accordo con Gesù e come Dio. E allora, per non perdere tutti questi ebrei, hanno cambiato le dottrine che Gesù non è più Dio, ma era un profeta, eccetera. E via. Quindi questa è la situazione. Guarda, per rispondere alla tua domanda, qui ho trovato anche un sito che si chiama Jerusalem Burial Cave Reveals Names, Testimonies, First Christians. Allora, questo sito, che qui c'è anche il link, non so se l'abbiamo messo sulla radio questo.
Sì, l'ho messo anche la foto e il link, però è in
Perfetto,
inglese.
perfetto. Ecco, inglese è meno perfetto, però potete tradurlo su Google. Google vi traduce circa il 90%, 95% ve lo traduce. Allora, praticamente questo qui che è successo, che hanno fatto un'indagine a Gerusalemme, hanno trovato in Gerusalemme una pietra tombale che risale al primo secolo, e su questa pietra tombale, va bene, hanno trovato una croce. Quindi al primo secolo, cioè gli anni di Gesù, il secolo di Gesù, già diciamo il simbolo del luogo dove Gesù è morto era la croce. Simbolo è anche reale. E allora, diciamo,
Quindi dalla storia, dall'archeologia possiamo sapere che è stata una croce e non un palo?
sì, dovrebbe essere così.
Ma
Cioè,
dalla
no,
Bibbia non si può sapere?
perché dice stauro. Fu inchiodato sullo stauro. E lo stauro può essere interpretato anche come legno, palo, eccetera, però anche come croce. Va bene, con i dizionari dicono palo o croce. Beh, il punto è, a cosa serve lottare dottrinalmente contro il simbolo della croce? Questa è la domanda che sorge. Perché i TDG loro fanno tante storie sulla croce? Perché? Sai, il poliziotto prima per scoprire una cosa va al movente. Ok, a chi va l'eredità? A chi va il malloppo? E loro investigano lì, di solito è così la storia. Allora, qual è la motivazione che i TDG devono, i testimoni di Geova, ce l'hanno contro la croce? Allora, secondo me è perché serve a loro per cercare di dimostrare che i fratelli cristiani sbagliano, e i testimoni di Geova, per innalzare la loro religione geoviana, allora cercano di dimostrare in tutti i modi che i cristiani sono nell'errore, nel torto. Non sanno neanche che Gesù non è morto in croce. Non conoscono la data quando è Gesù crocifisso. Sono tutte sciocchezze. Non conosciamo la data perché nella Bibbia non c'è. Possiamo tirare a indovinare che i pastori dormivano nei campi, quindi ovviamente non era inverno, era estate. Che importanza, insomma, non l'abbiamo. Per lo stesso modo che Dio non ha fatto trovare il cadavere di Mosè, così che non facessero un idolo come la Mecca. Tutti i traduttori biblici di tutti i tempi hanno tradotto croce e non palo.
Perché?
E perché? Perché è così, perché vedi, come dicevo, questa pietra, lì c'è la foto, questa pietra mostrava la croce, perché tutte le testimonianze, i resoconti di tutti i secoli era croce.
Quindi loro, i traduttori, sapevano dalla storia che la croce era usata per uccidere i criminali nell'impero romano. I romani usavano la croce per punire.
Sì. Però
Quindi sanno dalla storia e quindi hanno tradotto croce.
per Gesù era un palo, perché così dimostrano che i cristiani si sbagliano. Cioè, tu, i testimoni di Geova, diciamo, giocano col fuoco sempre a cercare di combattere il cristianesimo. Giocano col fuoco perché alla fine il diavolo li può imbacuccare, e infatti sono diventati una setta molto settaria. La differenza tra croce o palo non cambia assolutamente niente ai fini della salvezza e della divinità di Cristo. Loro non credono alla divinità di Cristo. Va bene, se tu vuoi spaventare un testimone di Geova, quando vengono a casa tua, quando incontrate un testimone di Geova, se volete spaventarli e farli scappare, c'è un modo molto semplice.
E come?
E gli dici: ah, testimone di Geova, ok, facciamo una preghierina? Ok, lui ti diranno: se vuoi. Bene, preghiamo a Gesù, preghiamo a Gesù. Lodiamo, adoriamo a Gesù, scappano di corsa, saltano fuori dalle finestre.
Ah, sì?
E loro non pregano a Gesù, solo Geova. Capito? Loro è una blasfemia. Quindi se vuoi liberartene, questo è il modo più veloce. Preghiamo, adoriamo Gesù un attimo, e va bene.
Quindi dicevi che la salvezza e il modo di essere salvato non cambia, non importa la forma del legno, se era una croce o un
Che
palo,
cosa cambia?
la forma del legno non cambia niente.
Cosa cambia? Solamente che La croce è una cosa maestosa, Gesù con le braccia aperte che riceve il peccatore, riceve i tuoi peccati. E il palo è uno lì streminzito, legato con le corde. Cioè, loro, tutto quello che sminuisce Gesù, loro sono d'accordo. Tutto quello che abbassa Gesù, magari a profeta, magari tutto bene. Però loro sono anche, non sono molto onesti perché non te lo dicono questo quando ti evangelizzano. Non ti dicono che loro e Gesù non ci credono come Dio. Fanno finta di credere in Gesù, fanno finta di pregare il nome di Gesù. Va bene, però non pregano a Gesù. E questo è ingannevole. Cioè, sono due facce. E questo è, non è bello, questo, che non è bello. Se tu vieni a casa mia qui, non è che qui abbiamo dottrine diverse. Angela, cosa abbiamo di diverso qui da quello che proclamiamo alla
Ma è
radio?
lo stesso. È lo stesso stile di vita che diciamo a tutti. Cerchiamo di viverlo al meglio che possiamo.
Durante la settimana noi siamo qui e parliamo, predichiamo,
Sì,
insegniamo le stessissime cose. Infatti,
certo.
a fine settimana qui noi insegniamo cose che magari le abbiamo già insegnate
Che abbiamo
durante la settimana. Frate
imparato qui, sì.
Giuseppe le ha ripassate in settimana, le predicate qui.
È vero, sì.
Comunque, la sola differenza tra palo e croce è che se i testimoni di Geova avessero ragione, ecco che in quel caso loro sarebbero, se avessero ragione, superiore agli altri. È una religione superiore, sono un millimetro più in alto e loro hanno scoperto, grazie alla loro intelligenza e spiritualità, che Gesù è morto su un palo. E quindi è tutto qui la storia. Cioè, è come se siamo qua a litigare se Gesù portava i calzari così o i calzari cosà, se il suo mantello era azzurro o rosso, se era giallo o marrone, tutto qui. Cioè, è una perdita di tempo. Comunque, in tutta la storia dei secoli non troviamo da nessuna parte il palo, tranne il testimone di Geova. Per esempio, guarda, per esempio, guardiamo un pochettino che Dio, sai che Dio ha messo nella creazione, nel cielo, nel creato, ha messo i suoi simboli per portarci a Cristo. Va bene, ecco, noi vediamo per esempio la croce, che è raffigurata ed è sparsa abbastanza in modo sovrannaturale in diverse parti della creazione di Dio. Per esempio, c'è un simbolo stellare molto seguito dai naviganti di una volta quando non c'era GPS satellitario. Loro usavano, nell'emisfero sud, usavano guardare la croce del sud. Tra le stelle. All'emisfero sud c'è una croce di stelle che è sempre visibile, non sparisce mai. E quello lì era un punto fisso ed è fatta a forma di croce perché? Secondo me, per la gloria di Cristo, per la gloria della sua morte in croce e risurrezione, la croce del sud.
Bellissimo.
Guarda, ultimamente, e questo lo vediamo anche in altre cose, lo vediamo nella scienza. Sai che la scienza vera porta Dio, porta la Bibbia, porta Gesù? La
Sì.
vera scienza. La falsa no, quella vera sì. C'è
Amen.
uno scoperto, guarda. Hanno scoperto una proteina nel corpo umano che non è una proteina indifferente. Va bene. È una proteina che si chiama la laminina. La laminina. I fratelli che sono andati a scuola, scuole alte, va bene, e il collante del corpo umano. Il corpo umano rimane insieme per via di questa proteina chiamata laminina, va bene,
Che tiene unite le cellule.
che tiene unite le cellule, va bene. E qui hanno fatto degli articoli anche sui giornali, no, ne ho pubblicato uno sulla radio in inglese, va bene, e dice che la legge Laminin.
New Life Exchange. Laminin, evidence of God's existence. In him all things hold together.
Colossians 1,
Colossians 1:17.
1:17. Allora, qui c'è una rivista che si chiama New Life Exchange cristiana, che dice laminina è l'evidenza dell'esistenza di Dio? Punto di domanda. E poi sottotitolo dice: in lui tutte le cose sono mantenute insieme. Vuoi leggere Colossesi 1,17? Sul titolo c'è questo riferimento, Colossesi 1,17.
Colossesi 1,17 dice: egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui.
Quindi Gesù è quello che fa sussistere, tiene insieme, incollante, virgolette, del corpo di Cristo, la Chiesa. Ora, la laminina è quello che tiene il corpo insieme, va bene? E la laminina è fatta a forma di croce, incredibile. Infatti qui c'è una foto anche della vera laminina, proprio una foto di un microscopio elettronico. Ora, la laminina cambia forma, Cambia forma, è un po' come Gesù che si adatta al peccatore così, al perduto cos'ha, al blasfemo così, a quello che merita l'inferno. Sì, Gesù si adatta come quello senza legge, quello con la legge, all'ebreo, al greco, però alla fine torna nella forma di croce.
Di croce.
Una di queste forme è quella di croce.
Wow.
Va bene. E qui c'è la foto, l'ho messa sulla radio, guarda. Ecco.
Quindi Dio ha creato apposta questa laminina a forma di croce, che è parte del nostro corpo.
Sì, e praticamente è la proteina che è il collante che tiene insieme tutto il nostro corpo, tiene insieme gli atomi, tutto quanto.
Wow, grazie Signore.
E Colossesi 1,17, che questa rivista cristiana cita, dice, come dice, lui è?
Dice, egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Colossesi 1,17.
Ecco, allora, la laminina tiene tutto insieme ed è a forma di croce. La croce ci porta a Gesù. In lui sussistono tutte le cose. Guarda, aggiungi un'altra scrittura, per favore. Ebrei 1,3.
Ebrei 1, verso 3.
La scienza prova sempre la parola di Dio.
Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ebrei 1,3.
Alleluia, alleluia, gloria a Dio.
Sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.
Va bene, ma andiamo avanti, c'è dell'altro. E naturalmente i fratelli potranno trovare altre evidenze nella creazione che possiamo aggiungere alla lista.
Sulla croce.
Sulla croce, sì. Mm-hmm. Io ce n'è un'altra che molti di voi lo sapranno. E c'è la galassia che si chiama Galassia Vortice, nota anche come M51A. In inglese Whirlpool Galaxy, Black Hole. È un buco nero. Whirlpool. E vortice, vortice che succhia dentro, no? Come un tornado. Quindi e questa galassia c'ha un buco nero che risucchia tutte le cose, no? E c'è sempre davanti a questo vortice che risucchia, c'è sempre una croce luminosa delle stelle che non vengono risucchiate. Perché?
Come mai?
Perché nessuno ancora lo ha capito perché.
In forma di croce?
In forma di croce.
Wow.
Va bene. Infatti ho messo la foto sulla radio, c'è?
Non mi ricordo.
Lì, guarda, lì. Non c'è?
No. Non c'è. La galassia non c'è.
Non c'è la galassia.
La laminina c'è.
Te la posso dare?
No, la prendo io. Tu continua e io la prendo.
Ci pensi tu?
Sì, sì.
Ecco bene. Adesso Angelo lo mette sulla radio, potete vedere questa galassia vortice con la croce. Con la croce in centro. È incredibile. È proprio, sembra proprio una croce. Si vede anche il corpo di Gesù. È incredibile?
Sì, sì.
Vedi, si vede proprio il corpo. Si vede la testa, le braccia.
Sì.
Capito? E naturalmente la scienza atea anticristo ti dirà: ma no, è così, bla bla bla, stiamo cucinando una teoria, adesso inventeremo qualcosa, dacci qualche decennio, qualcosa inventeremo. Ecco, perché non viene risucchiato questo qua?
Vero.
È un controsenso. È un po' come, sai, l'evoluzione dice tutto è esploso e tutto si è messo in moto. Capito? Tutto si è messo in moto. E mi puoi spiegare perché I pianeti girano, ruotano intorno al Sole, no? Giusto, Angela? I pianeti ruotano intorno al Sole, però ce ne sono tre che vanno all'incontrario. Mi puoi spiegare quello?
No, non posso.
Scusa, se tutto è successo per caso, esplosione, tutti i pianeti intorno al Sole, e perché tre girano all'incontrario? Te lo dico io perché è la firma di Dio per dire l'evoluzione è una baggianata dei baggianesi. Ok, allora, bene, questo non ho voluto più ricercare altre cose, però spero che vi basti, no? Va bene, la croce simboleggia il Cristo, la sofferenza, il caricarsi dei peccati, la risurrezione, e anche in un senso triste è una immagine maestosa, il Gesù crocifisso con le braccia aperte. Arriva il testimone di Geova, no, è un palo lì. Uno è impalato. Insomma, amici testimoni di Geova, io vi voglio bene, però voi dovete smettere di sminuire Gesù sempre. Lui è Dio, Gesù è Dio. Va bene, è dimostrato. L'ha detto che ha visto me, ha visto il Padre. Va bene. Gesù è sempre stato Cristo, Gesù, nello Spirito Santo, è sempre stato col Padre, sempre. Però non Gesù di Nazareth. E Gesù di Nazareth è apparso in Matteo 28 e ha detto: tutti i poteri mi sono stati dati in cielo e sulla terra. Il Gesù di Nazareth, Cristo Gesù, figlio di Dio. Quindi figlio di Dio, spirito, che era sempre con Dio, parte di Dio, nello Spirito Santo, è venuto, è diventato uno anche con Gesù di Nazareth. E allora è Gesù di Nazareth che ha ricevuto tutto il potere in Cristo, nello Spirito, figlio di Dio. Comunque, questa è una lunga storia, continueremo
Amen.
un'altra volta.
Grazie,
Allora,
Signore.
i buchi neri sono noti per inghiottire le galassie. Dio nella sua onniscienza ha provveduto, diciamo così, cos'è un buco nero? Una specie di aspirapolvere per eliminare quei corpi dall'universo che Dio giudica non utili. E allora questo, virgolette, aspirapolvere, buco nero, aspira le cose che Dio decide che devono sparire. Una specie di aspirapolvere stellare. Allora, il primo messaggio credo che sia che la croce all'entrata del buco, il messaggio è impedisce al diavolo di inghiottirci. Questa è l'immagine che vedo io, perlomeno poi ognuno vedrà quello che vuole. Ma le gerarchie dei TDG sembrano sempre tristemente ossessionati di cercare di sminuire la figura di Cristo, così come per innalzare invece la loro organizzazione. Com'è che dice Giovanni Battista? Io devo diminuire e Cristo aumentare. E loro lo interpretano. Cristo deve diminuire e noi aumentare.
No, ho sbagliato.
Io vi voglio bene, testimoni di Geova, ma innanzitutto non siete testimoni perché non puoi testimoniare uno che non ha mai visto, nessuno ha visto mai Dio. Gesù, invece, la Chiesa lo ha visto. Va bene? Quindi è una terribile caratteristica delle false religioni. Grazie, Signore. Allora, che altro
Quindi
abbiamo?
praticamente tu stai dimostrando che non dalla Bibbia che Gesù è morto sulla croce, ma dalla scienza, dalla storia e dall'archeologia.
Bene, questo qui non è che lo dimostri a uno che non lo vuole capire, non lo capirà. Non puoi dimostrare a un ateo che deve ricevere Gesù, perché lui avrà mille ragioni a te per non farlo. Quindi questa è una cosa che se lo vuoi capire lo capisci, se vuoi farci ci arrivi, però se non vuoi non ci arrivi. E testimoni di Geova, niente, preferiscono loro aumentare e Cristo diminuire. Mi spiace, io non sono d'accordo. Se vogliono venire qui in radio a predicare un pochino, li lascio fare e poi ho qualche domanda da fargli e poi mettiamo le mani di Dio.
Abbiamo ricevuto un'email da parte di Giuseppino.
Cosa dice Giuseppino?
Cari fratelli, sto controllando nella Bibbia dei Testimoni di Geova e ho trovato anche nella loro Bibbia, in Giovanni 20:25, che è un passo dove non direttamente, ma indirettamente, proverebbe che fu una croce, come anche l'archeologia già prova. Giovanni 20:25. Gli altri apostoli gli dicevano: Abbiamo visto il Signore. Lui però replicò: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito in quel segno e la mia mano nel suo fianco, non ci crederò mai. Giovanni 20:25. Dice chiodi, come tutte le altre Bibbie. Suppostamente, se Gesù fosse stato appeso su di un palo, loro dicono il fatto che parla al plurale dei fori nelle mani, per loro si spiega che un chiodo sulle due mani sovrapposte crea due fori, perché su un palo è sufficiente un chiodo per mettere le mani sul palo.
Sì, cioè due mani con un chiodo per due mani.
Sì.
Infatti non credo che loro stanno lì a mettere due chiodi su un palo.
Però qui Tommaso dice i chiodi nelle mani, quindi chiodi plurale. Tommaso sapeva che Gesù fu crocifisso, e da aggiungere che la parola stauros, che nella Bibbia dice stauros, che significa palo, croce, molte cose, ma ogni studente sa che il significato va applicato in base al contesto. E se fosse un palo, come mai chi ha scritto la Bibbia in greco non ha messo la parola skolops, che significa in greco proprio palo?
Ha messo questo, che invece vuol dire anche croce.
Sì. E quindi lui dice che come studenti biblici dobbiamo capire secondo il contesto, e per via dei chiodi plurale, non è solo un chiodo, vuol dire che le mani erano separate, non erano in un solo chiodo. Quindi puoi dedurre che fu una croce.
Sì, mettere due chiodi su un palo singolo non era necessario. Infatti i piedi di solito li vediamo due piedi con un chiodo, no?
Sì, anche quello sì.
Sì, due piedi perché? Perché i chiodi che usano per crocifiggere non erano chiodi normali, erano pezzi di stanga, erano pezzi
immensi
di ferro, per sorreggere un corpo.
Mm-hmm.
Vabbè, quindi non ne mettevano due, ne mettevano uno. Mm-hmm. Va bene? E allora, sì, questo, bravo Giuseppino, sì, questa è un'altra indicazione che i testimoni di Geova di nuovo sono fuori binario. Ora, a parte il testimone di Geova un momentino, parliamo di quello che sta cercando di fare il diavolo. Perché il diavolo è così interessato in questo, a spaccare il pelo? Perché il diavolo sa che fin quando ci tiene occupati a litigare tra sette religioni, eccetera, cioè questo è tempo che non viene usato per evangelizzare. Il diavolo è molto interessato alle liti religiose. E mi dispiace che il testimone di Geova casca in questa fossa. Ma insomma, tra l'altro, spaccare questo pelo non cambia niente riguardo a Gesù che paga per i nostri peccati, soffre per noi, muore, risorge. Non cambia assolutamente niente.
No.
Comunque, voglio concludere con una scrittura per testimoni di Geova, Galati 4:6, vuoi leggerlo?
Sì.
Perché loro ce l'hanno con Gesù. Proprio ce l'hanno.
Galati
ce l'hanno contro Gesù, che
4:6.
Vogliono sminuire a tutti i costi questi qua, ma Gesù sminuisce loro, va bene, è per questo che vai.
Galati 4:6, e perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Galati 4:6.
Ecco, anche la Bibbia del testimone di Geova, se non mi sbaglio, io ce l'ho qui perché un dolce fratello ex testimone di Geova ce l'ha mandata. Guarda, posso andare lì?
Sì.
Eccolo qui, guarda. Galati 4:6, cosa dice esattamente? Testimone di Geova, gentilmente ascoltate. Ora, poiché voi siete figli, dice la Bibbia testimone di Geova, Galati 4:6, Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del figlio suo, che grida Abba Padre. Cosa vuol dire, Angela? Vuol dire che non è come dice nel loro, che loro hanno storpiato Giovanni 1:1, che dice in principio era la parola era con Dio, la parola era un Dio, un Dio, un Dio, un Dio separato con il suo spirito. No, sta dicendo Dio manda lo spirito di suo figlio nei nostri cuori. E perché? Che maniera strana di scrivere. Poteva scrivere Dio manda lo spirito? No, Dio ha scritto così perché sapeva che il diavolo avrebbe cercato di imbrogliarci su questo. Vediamo qui la preveggenza del Signore, che sapeva che queste false dottrine avrebbero cercato di inquinare la situazione. Come fa Gesù a essere un Dio separato? Guarda, te lo voglio leggere, guarda, perché voglio guardare anche la D. Dov'è qua Giovanni? Giovanni, allora, Giovanni 1:1. Sei pronta, Angela? Te
Sì.
lo leggo?
Cosa leggi?
Giovanni 1:1. Bibbia Testimone di Geova.
Ok.
Allora, ecco qua, Bibbia Nuovo Mondo, cioè una Bibbia dell'altro mondo, insomma. Allora, in principio era la parola era con Dio e la parola era un Dio, di piccolina. Quindi un altro Dio, un Dio qualsiasi. Ma pensa che razza di... Pazzesca questa dottrina, pazzesca. Ok, che nell'originale greco non dice un Dio.
Anche nella loro Bibbia dei Testimoni di Geova dice Gesù, io e il Padre siamo uno. Quindi.
Sì, ma loro sono lì in Warwick, quello che era Brooklyn, adesso si chiama Warwick, in America la loro base. Sono lì gente seduta a tavola tutto il giorno a cercare di stortare con tutta la borsa attrezzi, cercare di grimaldello, giratubi, martelli, per stortare tutte le dottrine. Ma io gli voglio bene, l'incontro, quando l'incontro, gli do sempre un sacco di amore. E se volete, per caso, fratelli, se volete, se vi capita di discutere del Testimone di Geova, che ve lo sconsiglio, perché andate a evangelizzare, andate a convincere uno che non vuole essere convinto. E perdete tempo, non è saggio. Però se dovesse capitare che ci sono delle pecorelle che volete evangelizzare, salta fuori il Testimone di Geova. Ricordatevi che il modo migliore di evangelizzarli è sempre difendere Gesù, innalzare Gesù, e il Signore lo benedice così tanto. E loro sono sempre nei guai, in cattive acque. E non dite niente che non avete una scrittura al riguardo. È meglio che lavorate su una scrittura, su due, su tre, ma rimanete lì, nel senso che potete rispondere con le scritture. Se non avete scritture, state zitti, per cortesia. È contro il rego della nostra Chiesa. Se non ci sono scritture, non parliamo dottrinalmente, d'accordo?
Amen.
Allora, Angelina, con questo io ti saluterei,
Ah,
se
grazie.
non tanto a te, ma
Non tanto a
i
me.
fratelli,
Sì.
che poi te ti vediamo a pranzo lì.
Sì. Grazie, Signore.
Gloria a Dio. Va bene,
Grazie,
fratello.
Gesù.
Allora, se parlate del Signore di Geova, non difendete niente tranne che Gesù.
Amen.
E posso dare consiglio numero due, dietro della Bibbia scrivetevi 3, 4, 5, 6 scritture, solo riferimenti, nient'altro. E mettete TDG in cima. Così quando trovate il Signore di Geova c'è le risposte pronte. Va bene. E se non avete tempo di discutere, dite preghiamo Gesù. Facciamo una preghiera a Gesù Cristo che ci benedice, eccetera. E loro o scappano di corsa oppure stanno zitti, ammutoliti. Allora tu gli puoi dire se ci sono pecore intorno, diciamo, se no non perdete tempo. Dice, ma non siete cristiani? Sì, ma Gesù non lo preghiamo. Ah, per voi Gesù non è Dio? No. E Gesù come fa a salvarti se non è Dio? Dio vi benedica, amen. Vi
Amen.
baciamo, vi abbracciamo e lodiamo Dio.
Amen, grazie Signore.
In quella croce giustizia. giustizia e pietà. Con quella croce il mio cielo si aprì.
Croce, l'amore.